Ciao a tutti e benvenuti a Dopo GP. Questo è l'ultimo Dopo GP della stagione, a chiusura di un magnifico anno, dopo la 18ª prova e soprattutto dopo i test di Valencia, dove le moto hanno girato soprattutto quelle nuove 2015, dopo ne parleremo. Per questo abbiamo ritardato l'uscita, per approfondire il discorso test. Davanti a me Giovanni Zamagni.
Ciao Dico,
ciao, ciao Giovanni, il nostro inviato sulle piste da sempre. Qui di fianco a me invece l'ingegnere Giulio Bernardelle.
Ciao Nico.
In Motion Group. Allora, i temi sono tanti, noi cercheremo di andare un po' di corsa sui temi della corsa, della gara, perché ormai datati, mentre dedicheremo molto più spazio alla tecnica e quindi ai test. Giulio, sì. Sei già pronto. Intanto io parto con le migliori domande di voi lettori. Abbiamo selezionati tre. La prima è per te, Giovanni. Allora, Roberto ci dice: in una scena rallentatore di una piega a sinistra di Marquez si è visto per un attimo una lucina verde lampeggiare sul braccio sinistro vicino al polso. Ho avuto una svista o anche nelle tute ci sono sensori elettronici?
No, non ho avuto una svista, in realtà non è vicino al polso, è un po' più in alto nel braccio, e comunque il sensore dell'airbag, tutte le tute ormai ce l'hanno, qualcuno ce l'ha messo in posizione differente, magari qua sulla spalla, però Marquez ce l'ha sul braccio.
Quindi ha visto bene.
Ha visto giusto.
Bravo. Sergio invece dice, e questo è per te Giulio, ha notato un netto vantaggio delle Ducati ufficiali rispetto alla M1 di Lorenzo appena cominciava a piovere, mentre appena smetteva di piovere recuperava forte Lorenzo. Problemi, cioè differenze di mescole o di erogazione del motore o altro?
Ma penso che lì la differenza la facessero soprattutto i due piloti della Ducati. Che erano assolutamente più in palla di Lorenzo su quella condizione di asfalto umido che si andava bagnando.
Eh sì, e poi ne parleremo perché Lorenzo effettivamente è andato un po' in crisi. Uh-huh. Ed è un argomento caldo. Infine c'è Marco che dice: Iannone ha fatto 10 giri al comando, mai visto in questo 2014 in casa Ducati, senza il problema al braccio, che cosa avrebbe fatto? Giovanni.
Beh, sicuramente sarebbe andato un po' meglio, poi Iannone è stato l'unico assieme a Lorenzo ad entrare al box anche per fare effettuare il cambio gomme e moto, l'ha effettuato anche per quel motivo, perché non aveva più forza nel braccio, quindi insomma ormai era troppo distaccato. Sarebbe arrivato un po' più avanti, però credo che non avrebbe potuto comunque lottare per il podio.
Molto bene, e allora a questo punto andiamo a guardarci il Gran Premio con i temi del Gran Premio. Benissimo, allora, primo tema Marquez. Allora, Marquez coglie la 13ª vittoria, titolo, sì. Record col numero di vittorie, 13 su 18, Doohan ne aveva vinte 12 su 15, ma certo si è discusso molto, vale, non vale, Stoner ha detto la sua da casa, sì. Ma intanto, Giovanni, come l'hai vissuta tu e quali considerazioni fai su questa gara di Valencia?
Sì, beh, intanto la percentuale di vittorie sarebbe del 72,22%, quella di Marquez, che comunque, voglio dire, una percentuale di vittoria stratosferica. Ma mi è sembrata che la gara di Valencia sia stata un po' l'esatta fotografia di tutta la stagione. Marquez imprendibile. Valentino Rossi vicino ma non abbastanza per poter battere Marquez, Lorenzo e Pedrosa in difficoltà e le Ducati con Iannone velocissimo ma per un tempo limitato e Dovizioso alla fine sempre quello che raccoglie di più. Mi sembra che certo. La fotografia del Gran Premio è un po' la fotografia della stagione 2014.
Vero, vero. Beh, la piega di Marquez è la solita, straordinaria, una gran guida come sempre.
Una grande guida, tra l'altro Gran Premio svolto in una condizione di pista difficilissima e nonostante già questo fattore effettivamente non è cambiato il risultato, diciamo, quindi è significativo perché i piloti più in palla sono effettivamente i primi due della classifica.
Curiosamente poi è venuto fuori che Mark Marquez ha detto che la vittoria di Alex l'aveva così preso che aveva finito di festeggiare 5 minuti prima del via.
Ma dunque, ci sta.
Il che significa che non era nemmeno tanto concentrato, ma gli è bastato.
Sì, infatti all'inizio non è stato super efficace, sì. Però per il resto l'abbiamo visto anche durante tutta la stagione che i primi giri non sono il punto forte di Mark. Comunque sì, ha fatto questa festa in famiglia, una giornata straordinaria, devo dire che vissuta lì è stata stata emozionante, perché una famiglia molto unita, molto particolare, questo papà qua, vediamo i due fratelli quel giorno della prova delle moto, e insomma devo dire che è stato emozionante. Alla fine io ero più dalla parte di Miller, ma sono contento quasi che abbia vinto Alex Marquez.
Ma sì, perché comunque è un'impresa storica.
Un'impresa storica.
Nel mondiale nessuna coppia di fratelli, che pure ne abbiamo viste tante nel tempo.
Poi magari fra qualche anno li vedremo proprio così, con due numeri diversi. Ma
le vedremo in dopo GP, certo, con due numeri diversi. Qui c'è uno sdoppiamento che fa un po' fastidio alla vista. Ma certo, è stato un'impresa veramente incredibile. E sì, Miller ha vinto 6 volte, Marquez soltanto 3. Però ha fatto meno zero, è stato più costante, è una grande onda. Ecco, lì forse il vantaggio c'è. Cioè, naturalmente Mark ha detto, mio fratello ha dimostrato che non aveva bisogno, però di fatto lui ha una supermoto anche perché è il fratello di Mark Marquez.
Assolutamente, e io credo che Miller ha vinto più Gran Premi e forse ha dimostrato di essere più veloce di Marquez, però nelle ultime gare devo dire che Alex ha fatto delle bellissime gare, e anche a Valencia, in una gara a mio modo di vedere strepitosa della Moto3, con continui cambi di posizioni, una volta a favore di Miller, una volta a favore di Marquez, con anche l'ultimo giro dove Kent poteva attaccare Marquez, poi ha preso quella sbandata lì a Chicane, quindi in dubbio fino alla fine, però anche nell'ultimo Gran Premio lui è stato molto lucido, Alex, quindi complimenti, insomma, complimenti.
Miller poi ha cominciato bene la stagione perché probabilmente era più maturo, più pronto per vincere, mentre Marquez effettivamente c'è un grande potenziale, bisogna vedere a dove arriva.
Dunque io ho preparato una piccola vignetta sui due fratelli Marquez che si gasano nella loro cameretta. E l'hai vista la faccia di Miller, che non aveva una bella faccia?
Mannaggia, sul podio era tostissimo.
E Mark gli dice, sembrava Lorenzo quando è contento. Beh, cameretta lì, è importante però caricarsi, lì lo fanno di sicuro.
Alex ha anche raccontato che, non so se il venerdì sera o il sabato sera, credo il venerdì sera, Mark continuasse a raccontargli, guarda che bisogna fare così, bisogna fare così, lui ha detto, io vado a letto adesso perché sono stanco.
Ci vediamo la classifica per tornare al Gran Premio, la classifica della MotoGP, chiedo alla regia di farcela vedere, eccolo qua, distacco limitato per Valentino Rossi, pesante per Pedrosa che ha veramente rischiato di farsi prendere da Dovizioso alla fine, no? E Dovizioso come al solito il più consistente dopo una bella battaglia con Crutchlow. Ecco, una classifica, come dicevi Giovanni, rispecchia i valori in campo e l'andamento della stagione.
Sì, ma anche Lorenzo in realtà.
Lorenzo che si è fermato. E d'altra parte, dopo parleremo di questo perché è un tema importante. Valentino, ecco, passiamo al secondo tema. Valentino è riuscito a partire dalla pole e questa è stata un'impresa perché non succedeva da 2010.
Le Mans 2010.
Le Mans. Lorenzo si è già seccato fin dalle prove, ma insomma questo ci sta, c'è una grande rivalità fra i due.
Sì, mi è sembrato che anche in quell'episodio Lorenzo abbia mostrato i suoi limiti, comunque ne parleremo magari più avanti. Sì. E invece Valentino stupefacente ancora una volta, perché ancora una volta nelle libere aveva faticato, sembrava non soltanto in affanno sul singolo giro, ma sembrava non avere il passo, e poi invece in qualifica si è dimostrato prontissimo, è riuscito a conquistare questa pole dopo 4 anni e mezzo e anche in gara comunque è stato molto molto efficace. E il confronto con Marquez l'ha fatto lui, ha detto che guardiamo i podi siamo simili, Marquez ne ha fatti 14, Valentino ha fatti 13, il problema è che Marquez ha vinto 13 gare e Valentino 2.
C'è storia.
E voglio dire, quindi la differenza è grande, come ha detto lo stesso Valentino, è piaciuta questa cosa che è proprio quella del campione, lui ha detto bene, sono secondo, bellissima stagione, oltre ogni aspettativa, però la differenza con Marquez rimane grande, lui sta pensando come fare a colmarla.
E mentre ci guardiamo la classifica del campionato, io coinvolgo Giulio per chiederti questo, Giulio, allora come diceva giustamente Giovanni, spesso è successo, prove terribili, molto molto faticose, poi la soluzione trovata il sabato, spesso anche la domenica mattina, per una grande gara. Allora mi chiedo e ti chiedo, il fatto che Silvano Galbusera fosse nuovo può aver influito su questa vicenda e il fatto che l'anno prossimo sarà la seconda stagione invece per Galbusera e Valentino con la M1, potrà davvero cambiare?
Sì, ma sicuramente cambierà in meglio, nel senso che i dati a loro disposizione saranno assolutamente più buoni È difficile dire quanto possa incidere questo. Secondo me, diciamo, per la Yamaha quest'anno c'è stata soprattutto una difficoltà di trovare la messa a punto giusta in funzione delle condizioni dell'asfalto. Questa qui sì. Era una pista in cui è sempre cambiata molto tra il venerdì e la domenica, tutti gli anni che si è corso, tutte le volte che si va a provare, cioè quando la pista va a gommarci effettivamente trova, i piloti trovano un aumento di grip molto più consistente che non su altre piste. Mm-hmm. Ricorda un po' Silverstone, dove effettivamente poi la Yamaha hanno avuto lo stesso problema, ecco. Mm-hmm. E quindi penso che la Yamaha debba lavorare in questa direzione, cioè per far sì che la moto non risenta così tanto della variazione di grip dell'asfalto. Mm-hmm. Ed è un po' la caratteristica su cui loro, secondo me, stanno, anche per quello che si è visto durante le prove, stanno tentando di fare qualcosa.
Questa foto che vediamo qui di fianco a noi con i due piloti Yamaha mi porta a considerare che avevamo fatto un sondaggio e avevamo chiesto ai nostri lettori: sarà Rossi la prima guida Yamaha nel 2015? Beh, è interessante vedere che sostanzialmente c'è una parità tra il sì e il no, mentre la stragrande maggioranza, 73%, decreta saranno alla pari con Lorenzo. Però, e qui una breve riflessione di tutti e due, Giovanni, partiamo da te. Di solito in una squadra non vanno mai tutti e due forti. Se ci sono due piloti forti, ce n'è uno che va forte e uno che è in crisi. Normalmente succede così, prima o poi.
Sì, questo è vero, lo si è visto nella storia. Loro però è vero che saranno trattati alla stessa maniera.
Sì, sicuro.
Però a livello psicologico cambia molto. Aver finito la stagione davanti a Lorenzo, che l'anno scorso gli dava 10 secondi a gara, è sicuramente un bel valore aggiunto per Valentino per il 2015.
Ah sì. Giulio?
Ma questa cosa, diciamo, almeno a livello di composizione dei due team principali, cioè Honda e Yamaha, è stata risolta trovando i due piloti compagni di squadra che in realtà hanno l'esigenza, diciamo, di guidare moto molto simili, no? Sia Lorenzo che Valentino hanno uno stile di guida simile. E questa stessa cosa è capita con Pedrosa e Marquez, prima era con Pedrosa e Stoner. Ecco, per cui da questo punto di vista, diciamo, la casa ha assolutamente la possibilità di seguire sia le esigenze di uno sia le esigenze dell'altro, nel senso che sono differenze solamente di setting, non di caratteristiche strutturali della moto. È chiaro però che da un punto di vista psicologico essere davanti pesa tantissimo, nel senso che vuol dire dare l'indicazione e soprattutto essere ascoltato per primo all'interno del box, e questo influisce in maniera negativa per un pilota che magari ha un carattere, diciamo, che ha bisogno di più assistenza, no? Tipo Lorenzo, ecco, per cui penso che la situazione di Lorenzo non sia così comoda, si è visto anche durante le prove, i commenti che lui ha fatto per essere stato seguito nel giro buono da Valentino, ecco, dimostra di non avere una situazione di tranquillità che gli permetterebbe di rendere al massimo.
Certamente, naturalmente si è polemizzato anche sul sito, qualcuno dice Valentino che lo ha destabilizzato, non è sicuramente così, magari è più Marquez di Valentino ad averlo destabilizzato. Di fatto Lorenzo sembra parecchio in crisi in quest'ultimo finale di stagione.
Sì, io però penso che le prestazioni di Valentino abbiano contribuito insomma, lui era convinto di aver archiviato la pratica Rossi, insomma, l'ha battuto con la stessa moto nel 2010, l'ha obbligato ad andare alla Ducati, è tornato e l'ha bastonato praticamente sempre nel 2013, se non un paio di occasioni. Secondo me lui ha detto, Rossi adesso l'ho archiviato, invece dalla prima gara ha cominciato a partellarlo. Per me un po' la destabilizzata.
E quest'ultima corsa, finita così male, ricordiamo, col ritiro dopo un cambio gomme che forse ci stava, ma che alla fine si è rivelato infelice, ma soprattutto dopo la lezione che si è preso appena la pista diventava umida, insomma, secondo me gli farà passare un inverno non tanto tranquillo. Che dici, Giovanni?
Sì, il cambio gomme ci stava, perché come ha sottolineato lui era l'ultima carta da giocare, era talmente indietro in campionato e nella classifica della gara, certo, per il secondo posto, che ha azzardato. Se avesse piovuto sicuramente avrebbe vinto la gara. Il problema è stato prima, perché lui quando era asciutto si avvicinava a Valentino, si è avvicinato costantemente fino ad arrivare, mi sembra, a un paio di secondi. Sono bastate due gocce d'acqua, naturalmente guidare con le slick
non
su quella condizione non è facile, Però lui ha perso subito, immediatamente, dopo in un giro con l'altro ha perso un sacco di secondi, e questo è il problema, è stato questo il problema che deve risolvere per l'anno prossimo.
Sì. Vogliamo, per chiudere l'argomento gare, e prima di arrivare ai test, Giulio, fare un breve bilancio della stagione per quanto riguarda le Open e la Ducati. Dunque chiedo intanto alla regia di farci vedere la classifica delle Open, che è stata dominata, come vediamo, da Aleix Espargaró. Il suo miglior posizione è stato anche un bel secondo posto, quello di Aragon. Insomma, una stagione forse inferiore alle aspettative, quella di Aleix. Dopo i test invernali pareva che fosse messo ancora meglio, però in realtà, insomma, il suo primato non è stato mai messo in discussione. Tra i rookie, Paul Espargaró, che ricordiamo invece guida una Factory, è davanti a Redding di un bel po'.
Sì, in entrambi i casi però mi aspettavo di più, sia da Aleix che da Paul. Aleix, come dici tu, è stato protagonista assoluto dei test in Qatar, era stato uno, addirittura partiva come uno dei favoriti, e poi è sempre stato molto altalenante, sempre velocissimo in prova, ma in gara si perde un po'. Infatti se si va a vedere anche il confronto con De Angelis, il suo ultimo compagno di squadra, in prova gli dava sempre un secondo e mezzo. Poi in gara la differenza era molto minore. Sì. E anche Paul Espargaró, campione del mondo in carica della Moto2, io sinceramente mi aspettavo qualche prestazione in più. Era andato molto bene in Francia, se non ricordo male, dove aveva fatto anche la prima fila. Però sono sempre state delle occasioni sporadiche. Ha sempre finito distaccato di tanti secondi. Certo. Me l'aspettavo un po' più vicino.
E in linea di massima, Giulio, ci aspettavamo qualcosa in più anche dalle Open. Cioè, se ricordiamo i discorsi che si facevano all'inizio di stagione, quando la donna era sotto accusa perché rivoluzionava poi le gare attraverso regolamenti assurdi, poi alla fine in prova hanno dato un po' di spettacolo, i primi giri hanno portato un po' di vivacità, però di fatto le Open non sono protagoniste del campionato, anche se qualcuno poteva pensarlo.
Sì, in realtà lo sono state qualche volta, soprattutto con Espargaró, protagonisti in prova, ecco. C'è questa parte del regolamento che dà la possibilità, anzi l'obbligo, di scegliere gomme di mescola diversa, cioè le Factory spostate sul duro, le Open spostate sulla mescola più morbida, che secondo me è abbastanza anacronistica, perché se noi vediamo la stagione, poi per la maggior parte delle gare dell'anno le Open si sono trovate con la gomma sbagliata in gara, e quindi questo di fatto le ha tagliate fuori in maniera abbastanza pesante. Ha tagliato fuori secondo me anche la Ducati, che nonostante tutto ha fatto comunque un grandissimo lavoro, sfruttando appieno appunto le deroghe che erano state concesse ad inizio anno. Adesso diventa la stagione difficile secondo me, nel senso che loro sono arrivati a ridosso di Honda Yamaha, però sono ancora abbastanza più performanti a mio avviso rispetto a Ducati, quindi il gap da chiudere, anche se è molto più piccolo in termini di tempo sul giro di quello che era all'inizio anno, che c'è per arrivare a essere competitivi tutto l'anno con Honda Yamaha, secondo me è più difficile da colmare.
Senti, mi viene in mente un'altra considerazione, tornando alle Open, Honda, che è stata un po' sorpresa, no, all'inizio dell'anno dal tradimento dello spirito del regolamento fatto da uno e dall'altro, e di fatto Honda non è stata certo protagonista con la sua Open, sì, l'unica vera Open. Esatto. Adesso ci sarà una bella evoluzione. Potrà cambiare per l'anno prossimo la situazione?
Ma dal punto di vista motoristico, almeno per quello che si è visto in questi primi test, cioè con la moto, col motore a valvole pneumatiche, sembra che la prestazione sia completamente diversa e il motore non sia in questo momento qui così distante dal motore ufficiale. Queste sono le prime indicazioni che sono emerse in questi test. È chiaro che le Factory andranno sempre di più, cioè questo è anche nella logica delle cose, nel senso di questo, certo, di questo sport, quindi secondo me bisogna ritornare più in fretta possibile ad avere un regolamento uguale per tutti.
Assolutamente. E prima di arrivare allora ai test, approfondirli come si deve, è il momento dei vostri commenti più belli. E il primo di questi commenti parla di Ducati, Ducati misteriosa, dice Tacos. Abbiamo elogiato tutto l'anno l'evoluzione della Ducati GP14-2 per scoprire alla fine che va come quella di inizio d'anno, Carl Crutchlow. Oppure che Carl abbia tanto più manico degli altri piloti Ducati,
Ma secondo me la gara di Valencia in realtà non fa testo, perché era talmente anomala proprio, sì, per questa questione della pioggia, piove, non piove, piove, sì, non piove, e insomma lì Craccio sicuramente ha guidato molto bene su una pista dove è sempre andato molto forte, al contrario Andrea Dovizioso è sempre andato molto piano, tra virgolette, sempre su questa pista, quindi io direi che la prestazione di domenica non è significativa per il confronto tra le due moto.
Tra i commenti io cito diversi, Sini, Marica, 66, Simon, punto 1, che se la prendono con Lorenzo sulla crisi, sul giudizio molto negativo, però c'è chi lo salva, come Simon dice, una stagione sottotono, ci può stare, ormai abbiamo i palati molto raffinati e non sopportiamo più nemmeno la minima sbavatura, però lui rimane uno dei più forti. Ma la cosa più curiosa, e poi ne parleremo a proposito di test, è che c'è un sollevamento popolare riguardo la scelta di Aprilia, che rientra affidando una moto a Melandri. Lo sapete, il pilota è contestato dai nostri lettori in gran parte, dunque ne scelgo uno, ma proprio per simboleggiare quello che è una discussione che poi dopo magari affronteremo. Mabus dice: Melandri ha imparato un anno per imparare a guidare una superbike già vincente, per di più è solito sparare contro la squadra che ogni volta non ottiene, quando non ottiene risultati. Correva con la Honda, era veloce, ma sceglierlo per mettere a punto una moto nuova lo trovo perlomeno azzardato. Ma insomma, opinione rispettabile, peraltro altri invece dicono no, è un pilota comunque esperto.
Sì, bisogna fare delle considerazioni, diciamo, un po' più razionali, secondo me. Cioè, intanto bisogna capire cosa potrebbe essere stata la scelta, cioè che parco piloti è disponibile per iniziare un'avventura su una moto nuova. Poi dall'altra parte, in realtà, Marco è un pilota di grande esperienza, ha dimostrato nel suo passato di poter rendere, se gestito da un ambiente in cui lui ha la possibilità di fidarsi, dei tecnici che lui già conosceva, perché diciamo lui aveva corso in MotoGP con Gresini, con la Honda, per cui probabilmente c'è la possibilità di sfruttare soprattutto per Aprilia la sua esperienza, ecco, che non è poca, assolutamente.
Certo, certo. Beh, però adesso entriamo nella tecnica più vera, è il momento della tecnica. Dunque Giulio, tu e Giovanni siete rimasti fino a ieri sera a Valencia, dunque avete tantissime cose da raccontarci, soprattutto tu, Giovanni, non ti offendo.
Sì, assolutamente,
è lui l'ingegnere.
Prendo appunti adesso.
Ma poi si parlerà anche dei piloti debuttanti, quindi naturalmente vogliamo sentire anche te. Partiamo da Honda, allora... Che tipo di considerazione puoi fare sulla Honda 2015, forse non definitiva, ma in un primo step, diciamo, che abbiamo visto a Valencia?
Sì, ma intanto diciamo che le moto che si sono viste ieri sono molto vicine a quelle che si vedranno a Sepang, e questa poi è una delle ragioni per cui le case, i team ufficiali, soprattutto quelli che hanno il compito poi di costruire le moto, tentano di anticipare il più possibile, diciamo, la delibera riguardo al materiale della stagione successiva. Quindi adesso a Honda, Yamaha, Ducati, Suzuki, sostanzialmente Aprilia, resta pochissimo tempo, pochissime settimane per deliberare tutti i pezzi delle moto 2015, costruirli e portare le moto a Sepang a fine gennaio.
So che sul telaio di Honda, e la foto precedente forse ci aiutava di più, hai notato una novità.
Sì, Honda sembra, diciamo, seguire un po' la filosofia che era stata avviata da Yamaha, cioè quella di aumentare l'altezza delle sezioni resistenti dei travoni del telaio nella zona centrale. Si vede qui che se noi vedessimo poi le foto dei telai anche degli anni precedenti, l'altezza del travone, della sezione del travone, è molto aumentata rispetto a quello che succedeva qualche anno fa. Ecco. Mm-hmm. E questo serve per trovare, diciamo, un compromesso di rigidezza del telaio che permetta di far rendere al meglio le Bridgestone, che, come abbiamo detto, hanno delle caratteristiche costruttive assolutamente particolari, assolutamente conosciute ormai da 10 anni dalla MotoGP. Hanno delle carcasse dure, e queste carcasse dure hanno bisogno di essere fatte lavorare in maniera opportuna. Ecco, Honda e Yamaha sono più avanti degli altri in questo tipo di lavoro di messa a punto del telaio. Ecco. Uh-huh. Poi, diciamo, si è visto anche un'evoluzione che è continuata negli ultimi anni, cioè quello della distribuzione dei pesi.
Già.
La cosa più evidente è la posizione della massa della benzina, del carburante, che ormai è praticamente quasi tutta sotto la sella. Questo diciamo ha un'influenza ad inizio gara, su quello che è la distribuzione appunto delle masse del veicolo completo e quindi su quelle che sono le caratteristiche di inerzia della motocicletta.
Ma ce l'avevano anche prima col serbatoio in posizione tradizionale.
Ce l'avevano anche prima, però diciamo c'è una tendenza negli ultimi anni quella di concentrare le masse attorno al baricentro della moto, anche la massa della benzina, del liquido,
certo.
E dall'altra parte quella di spostare il baricentro, perché facendo questo spostamento del serbatoio si va a spostare di fatto il baricentro verso il retrotreno, ecco. E questa è una caratteristica ancora legata alla necessità di funzionare, alla necessità particolare di funzionare che hanno queste gomme della Bridgestone.
Qui noti qualcosa anche sul piano aerodinamico in questa fotografia?
Sì, si nota la presenza di una presa d'aria in particolare molto, molto ampia, anche questa cosa qui è cresciuta man mano che sono cresciute le prestazioni dei motori, il motore gira più in alto, ha più potenza, quindi ha bisogno di respirare in maniera opportuna e una quantità d'aria maggiore.
È impressionante, e poi, anche la grandezza del radiatore,
esatto,
in questa foto.
Esatto, sì. E poi diciamo dall'altra parte quello che impressiona sono anche quanto sono arrivati a estremizzare la rastrematura della carenatura attorno ai componenti meccanici che sono coperti. Ecco.
Già.
Honda e Yamaha anche da questo punto di vista qua sono veramente tirate all'inverosimile.
Oltre a quello che hai visto c'è anche quello che hai sentito, che c'è. Mi sembra interessante.
Sì, diciamo che una volta si usava, quando i motori avevano delle configurazioni abbastanza simili, ad andare a fare delle misurazioni fonometriche per capire diciamo quanto era il regime di rotazione, sì. Quindi poter prevedere la prestazione del motore avversario. Si sentiva a orecchio che Honda in particolare e anche Yamaha hanno diciamo una sonorità assolutamente più acuta, e questo è sinonimo del fatto che il motore gira più in alto, quindi probabilmente sono effettivamente i due motori più potenti della MotoGP in questo momento qui. Non si è sentita molto la Ducati ufficiale, che probabilmente è l'unica ad avvicinarsi. Se il confronto invece va fatto con Aprilia e anche con Suzuki, la sonorità è assolutamente più modesta, diciamo, e questo è significativo per questi motori di una prestazione ancora inferiore.
E d'altra parte non ti sorprende, insomma, certo.
Poi dall'altra parte è impressionante sentire la scalata, cioè l'ingresso curva della Honda,
sì.
Cioè il lavoro del cambio seamless.
Uh-huh.
E non ci sono picchi di rumorosità quando viene innestata la marcia più bassa, e questo poi è significativo perché vuol dire che non ci sono neanche quegli inneschi di vibrazione che poi provocavano il chattering, e quindi da questo punto di vista Honda dimostra di avere un vantaggio enorme.
Sì, specifichiamo che sì. Ce l'hanno solo loro il seamless.
In questo momento ce l'hanno solo loro.
Yamaha ci sta lavorando, però
già,
per il
precisazione
momento,
che veniva.
Certo, e penso che in scalata sia ancora più utile che non in accelerazione. Ancora
gomme,
più
certo.
Utile che non in accelerazione, appunto per il problema dell'innesco del chattering, che è uno degli aspetti più critici di queste moto qui.
Invece Giulio, passando a Yamaha, tu mi hai detto che hai notato sullo scarico delle differenze
c'era
importanti.
Un'evoluzione evidentissima dello scarico, è stato... qui si vede, diciamo, è una foto buona perché fa vedere anche la parte del quando c'è ci sono i due collettori, quindi lo scarico che è un 4 in 2 in 1, ecco. Si vede che i due collettori sono ancora abbastanza lunghi, però il terminale finale ormai è cortissimo e ricorda molto quello che era l'uscita del quinto cilindro dell'Honda 211 ai tempi, ecco, qualche anno fa. E anche questa cosa qua può essere significativa, perché vuol dire che Yamaha si trova bene ad avere questo tipo di scarico qui, sicuramente rilascia una contropressione bassa ai gas di scarico, e quindi vuol dire che il motore ha una libertà di scaricare i gas maggiore, quindi di solito è legato al fatto che il motore gira più in alto.
Certo.
Comunque Nico, come facciamo a notare a me in pista l'ingegnere? Guarda com'è vicino, sì. Quanto è vicino lo scarico, sì. Quanto è contenuto, sì. La larghezza dello scarico,
esatto.
E poi se puoi spiegare questo.
Sì. Sì, lo scarico è stato assolutamente rastremato, perché è un'esigenza di queste moto qui che fanno degli angoli di piega impressionanti.
Certo.
Quindi lo scarico è assolutamente tutto contenuto all'interno dell'ingombro della moto. e probabilmente è stato evoluto anche il Forcellone in questo senso, cioè quello scanso che ha il Forcellone per far passare il terminale è fatto veramente ad hoc perché questo sia possibile adattarsi in quella posizione lì. Poi si vede che quella parte lì, diciamo, c'è un fattoretto di carbonio,
al
centro della scritta Bridgestone, e questo serve per far lavorare il Forcellone destra e sinistra alla stessa maniera. Dall'altra parte c'è il passaggio della catena, che è obbligatorio.
Certo.
E da questa parte qui c'è uno scarico.
Quindi pesi calibrati.
Esatto,
forma.
E la rigidezza soprattutto calibrata, quindi il funzionamento della moto nelle curve destra e sinistra viene reso più omogeneo possibile, anche con questi piccoli accorgimenti. Logico che queste sono tutte evoluzioni molto raffinate, ecco. E quindi Honda e Yamaha dimostrano anche in questo senso qui di essere ad un livello di sviluppo assolutamente sopraffino. Ecco.
Con i motori congelati, 5 motori tutta la stagione, qui hanno portato dei motori nuovi. Che tipo di novità si è riuscito a cogliere motori Yamaha?
Sui motori non si poteva percepire da fuori assolutamente nulla. Diciamo che si può leggere qualcosa nell'evoluzione che c'è stata quest'anno con Yamaha, e per quello che si è visto con lo scarico è che probabilmente loro hanno trovato una messa a punto del motore spostata su dei regimi più alti, e questo probabilmente anche andando a rivedere un po' il setting del cambio, che ricordiamoci per regolamento non è totalmente libero come avveniva in passato, ecco. Ed è una cosa che poi ha permesso a Yamaha nella seconda parte di stagione di avere un beneficio notevole in fase di accelerazione, ecco. Questa probabilmente è stata fatta un altro step e sarà portato avanti per il 2015, ecco.
Benone, qui questa foto di Yamaha vediamo il carburante.
Sì, in questa foto si vede che Yamaha ad esempio ha proprio eliminato la parte di serbatoio in posizione tradizionale, praticamente il serbatoio è quasi completamente sotto la sella del pilota.
Esatto.
Nico, aggiungo solo che questa moto 2015, ha detto Valentino, era leggermente modificata nel telaio ed è già previsto con 2 kg di meno, come sarà per il regolamento 2015, quindi 158 invece che 160.
A parità di capacità serbatoio, 20
litri. 20 litri.
Poi un'altra caratteristica per gli appassionati di motori, si nota la coppa dell'olio quando è bassa.
Dirti, infatti. Com'è piccola e stretta,
ma soprattutto se noi pensiamo che la posizione dell'albero motore Yamaha è almeno a livello del pignone, si può capire che questi motori di fatto sono dei carter secco, anche se poi hanno la coppa dell'olio in posizione tradizionale, cioè per far rendere un motore e per farlo andare a erogare potenza a regimi così alti, una delle esigenze che hanno i motoristi è quella di tenere quasi in depressione il basamento, no? E quindi questo viene fatto con delle pompe apposite e soprattutto andando a separare completamente la zona di pescaggio dell'olio da quello che è la camera di lavoro dell'albero motore.
Starei ad ascoltarti per ore, e anche i lettori che si lamentano sempre che abbiamo poco spazio per te, ma purtroppo naturalmente non possiamo fare 2 ore di programma. Ducati niente di nuovo sul piano, lo sapevamo, la moto nuova arriverà nei test invernali.
La moto nuova è partito il lavoro già da tempo e sarà pronta, almeno per quello che dicono i Ducati, a gennaio per i test, penso con una moto, Giovanni, forse non con...
Sicuramente una moto, loro naturalmente sperano di averne due, però adesso bisogna vedere come procede. I primi test saranno 2, 3, 4 febbraio, mi sembra.
Sì. Una delle cose più da considerare di più, e questo è il motivo per cui diciamo chi può va già a provare a Brno a metà estate con le prime impostazioni delle moto dell'anno successivo, cioè sono i tempi molto ridotti tra la fine della stagione e l'inizio della stagione
successiva. Si anticipa sempre di più.
E non è assolutamente facile, quindi il reparto corse a casa, i tecnici hanno bisogno di lavorare con dei mesi per poter mettere a punto, produrre e sviluppare tutti i componenti da portare in pista.
La novità più eclatante di Ducati era la presenza di Iannone nel box Factory, perché è lui il nuovo pilota al posto di Krasclasov, invece ci sono due nuove moto in assoluto per il panorama, diciamo così, anche se la Suzuki la gara l'ha anche fatta in qualche modo. Sì. Parliamo di Suzuki e di Aprilia, partiamo da Suzuki.
Sì, Suzuki che ha portato una moto completamente nuova, l'avevamo già descritta un po' qualche settimana fa, È una moto con cui loro sono partiti realmente da zero, nel senso che è una moto a quattro cilindri in linea, trasversale, molto simile concettualmente alla Yamaha M1, almeno per quello che è il layout e quello che si è visto da fuori, e quindi è una scelta completamente diversa dalla moto con cui loro avevano corso negli ultimi anni in MotoGP.
Ecco, ti interrompo perché a questo proposito, appunto, loro correvano col V4, sì. E tu mi hai detto che conferenza stampa qui a Valencia, sì, hanno raccontato come, perché e con quali principi sono spostati dal V4 originale al 4 in linea. Però sì, non abbiamo il tempo di risolvere questo argomento qua e quindi ti pregherei di fare un, sì, pezzo a parte di, sì, questo. Invece di raccontarmi Suzuki per quanto riguarda i fondamentali sul, sì, quale lavorare.
Che, sì, punto diciamo è? Che a precise domande fatte al loro direttore tecnico, Suzuki dimostra di aver bisogno, e questo è anche un'esigenza che hanno tutti quelli che approcciano la MotoGP, cioè ormai la MotoGP non si fa più con delle innovazioni, delle cose geniali, ma ci vogliono dei fondamentali che devono essere assolutamente a punto se uno vuole puntare al risultato, cioè se uno vuole arrivare a podio o vincere. Questi fondamentali, cioè, sostanzialmente sono il motore a valvole pneumatiche, uh-huh, l'elettronica con dei sistemi di gestione della fase di accelerazione e della fase di scalata, di frenata, che permettono di sfruttare l'enorme potenza del motore e anche l'enorme prestazione che hanno le gomme Bridgestone in staccata, e dall'altra parte il cambio seamless. È significativo pensare che tutte queste cose sono fatte da aziende specializzate esterne, che, uh-huh, quindi sono dei fornitori, e quindi è assolutamente improbabile che si riesca a ridurre i costi della MotoGP, perché queste cose vengono acquistate dall'esterno e costano parecchio, ecco. E anche un'azienda come la Suzuki, che probabilmente non le aveva mai approcciate, a parte il motore a valvole pneumatiche, però loro avevano tentato di far lavorare un'elettronica giapponese, non avevano assolutamente mai visto, mai accennato qualcosa sul cambio seamless, sono costretti ad andare in quella direzione lì, perché se no la prestazione non arriva.
Sì, seamless ancora non ce l'hanno, hanno spiegato i tecnici che lo stanno provando e sperano che, sì, di farlo debuttare per la prima gara in Qatar, però in realtà non ce l'hanno ancora, quindi qui.
Questo cambio, mi dici, lo fanno fuori?
Sì, sono prodotti da aziende specializzate, l'elettronica ormai sappiamo è per obbligo e arriva, ma soprattutto diciamo manca poi dal punto di vista elettronico, al di là del pacchetto hardware, manca ancora l'anno prossimo, ci sarà la possibilità di lavorare con i software di proprietà delle case.
Fino al 30 giugno.
E quindi diciamo c'è un divario enorme anche lì tra Honda, Yamaha e sostanzialmente tutti gli altri, con l'esclusione di Ducati, che sicuramente è la più vicina in questo momento qui da un punto di vista di sviluppo.
Certo, ecco. Certo. Se non ti spiace passiamo, sì, ad Aprilia. Aprilia che con Melandri e con Bautista si presenta nel 2015. Tanto tu come l'hai vista la moto?
Ah, la moto diciamo non è assolutamente male, dimostra di essere fatta da chi di moto da corsa se ne intende. Aprilia ha una storia incredibile e probabilmente dimostra anche di aver bisogno di molto sviluppo, ecco. È in realtà una moto nel panorama attuale delle MotoGP, dove ci sono queste due scuole, Honda con il V4, Yamaha con 4 cilindri in linea, ed essendo per regolamento obbligatorio fare un 4 cilindri, perché ricordiamo l'alesaggio di 81 mm obbliga tutti a fare il 4 cilindri, uh-huh, dimostra di portare delle scelte, soprattutto sul piano motoristico, che sono delle scelte anche abbastanza nuove, cioè un motore che teoricamente è ancora a V-stretta, un andamento degli scarichi 4 in 2 in 1 completamente diverso dal V4 Honda e anche dal V4 Ducati, uh-huh, una aerodinamica molto curata come sempre ha fatto Aprilia, telaio che denota la derivazione dalla moto da superbike, lo vediamo proprio nella differenza di quello che dicevamo prima, cioè l'altezza, uh-huh, del travone, no? Uh-huh. Questo è un travone, sembra quasi quello della moto di serie, comunque simile a una superbike, anche il forcellone ha delle sezioni resistenti dei travi che sono completamente diversi dalla Honda, della Yamaha, che quindi saranno frutto anche di un'evoluzione in futuro. Però una moto con sicuramente con del potenziale, bisognerà vedere quanto sarà capace di investire Aprilia nello sviluppo durante la stagione.
Senti Giulio, la moto sembra piccola e compatta, il motore rispetto al V4 Honda? Non rispetto a Ducati, che sappiamo che è ancora un motore gigantesco al momento.
Il motore, diciamo, per quello che si è visto, almeno per quella che è la parte bassa, dimostra, per quello che si è visto da fuori, ecco, non lo sappiamo con certezza, però dimostra la pesante eredità di quello che è il motore Superbike, quindi è sicuramente in grado di essere evoluto più nell'ottica della MotoGP, no? Quindi nei mesi futuri, nel corso della prossima stagione soprattutto, è probabile che ci saranno pesanti evoluzioni. Ecco.
Benone, Giovanni, abbiamo visto anche due piloti debuttanti, e cioè abbiamo visto il famoso Jack Miller suonato senza pietà, poveretto, da Marquez, qui se la ride con Nakamoto. Come sì. Hai visto i due debuttanti Miller e Maverick Vinales?
Sì, allora lunedì era sicuramente di tutt'altro modo rispetto a quando l'abbiamo visto sul podio domenica. E ha fatto tantissimi giri lunedì, quando la pista era asciutta, ne ha fatti mi sembra 71, una roba così, insomma comunque tanti. Lui ha detto che la cosa che l'ha colpito di più è la frenata, ha detto si aspettava molto peggio, tra virgolette, cioè molto più difficile Bridgestone, invece ha detto queste non mi sono sembrate così difficili. E la potenza sicuramente esagerata, ma non così impressionante.
Passata lui dice, moto 3.
Lui dice la frenata, però la frenata è l'aspetto che l'ha messo più in difficoltà. Io l'ho visto bene, sinceramente, è chiaro che è proprio solo il primo test, poi comunque ha finito lontano lunedì, adesso non mi ricordo, ma parecchi secondi. È il primo test, però l'ho visto positivo. Su Maverick Vinales faccio un po' più fatica, moto nuova, per lui tutto nuovo, e chiaramente anche per lui la MotoGP nuova, però è insomma una moto giovane e faccio più fatica a descriverlo. Però a me lui piace molto, devo dire, Maverick. Sì. Io lo credo adatto alla categoria.
Sarà interessante verificare anche quanto incide la categoria di provenienza, perché uno arriva dalla Moto 2, Vinales, l'altro arriva dalla Moto 3.
Esatto.
Se influisce o non influisce questo apparente vantaggio per Vinales.
Sì, bisogna vedere poi la competitività della Suzuki, qua lo vediamo, Maverick Vinales. Però lui è un pilota che a me piace sicuramente.
Molto bene. Purtroppo il tempo è, come si dice, cattivo, tiranno, e allora ci tocca chiudere qua. Sì. Io intanto ringrazio voi due per esservi fermati ai test, ma voglio soprattutto ringraziarvi per la collaborazione e l'impegno di tutta la stagione. Grazie Giulio,
grazie,
è stato un grande, i nostri direttori ti apprezzano.
È stata una bella esperienza. Però.
Incondizionatamente. Sì. Giovanni, un po' capriccioso, ma sempre
piacevolissimo. Faccio i capricci come mio bimbo Leonardo.
Ma sempre simpatico e brillante. Dunque, noi per questa stagione chiudiamo qui con Dopo GP, con tante novità, ci vedremo la prossima volta. Grazie, ciao!